Pagina 3.
Buongiorno da Marzia Coronati e bentrovati a Pagina 3. La cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9:50 secondi di venerdì 19 giugno. Noi iniziamo parlando della festa dell'emancipazione afroamericana. Il 19 giugno del 1865, infatti, il generale statunitense Gordon Ganger emana l'ordinanza numero 3, un'ordinanza che sancisce la fine della schiavitù. E noi non potevamo non ricordare questa data, soprattutto dopo quello che è accaduto in questi giorni, che è accaduto due giorni fa esattamente in South Carolina. Prima pagina ha parlato molto della strage delle nove persone che è accaduta all'interno di una chiesa frequentata soprattutto da afroamericani. E di questo argomento si occupa anche l'Avvenire. Oggi è Elena Molinari con un'analisi che ricorda questa storia. Scrive Elena Molinari: circa 50 anni fa, dal pulpito della chiesa Madre Emanuel di Charleston ha predicato Martin Luther King. Prima ancora, i suoi muri, fra i primi a offrire rifugio ai fedeli afroamericani, erano stati dati alle fiamme per avere protetto una rivolta di schiavi. Il suo pastore, nelle ultime settimane, aveva organizzato veglie di preghiera per Walter Scott, il nero disarmato ucciso con 8 colpi alla schiena da un agente bianco. La scelta del luogo della strage di mercoledì notte, dunque, è stata oculata. Anche il momento è stato studiato. Ogni mercoledì sera la congregazione metodista episcopale si riunisce per studiare la Bibbia e le vittime, il pastore, sua sorella e altri 7 fedeli sono state prescelte. I 3 uomini e le 6 donne sono stati uccisi perché erano neri. E ieri, infatti, il sindaco di Charleston, continua a scrivere Molinari, ha chiamato la sparatoria il lavoro di una mente squilibrata, ed è un'analisi certo inconfutabile. Solo un pazzo entrerebbe in una chiesa, pregherebbe per un'ora insieme ai suoi fedeli e poi li crivellerebbe di colpi a distanza ravvicinata. Ma come un atto di terrorismo, di un lupo solitario, trova autogiustificazione nelle campagne d'odio di organizzazioni estremiste, la pazzia di un 21enne con turbe psichiche si incanala verso l'odio per i suoi concittadini di pelle scura, quando per tutta la vita assorbe messaggi di disprezzo per i neri. Il risvolto più amaro, conclude Molinari, della strage di Charleston è infatti che la riconciliazione promessa da Barack Obama quasi 7 anni fa in uno storico discorso sulle relazioni razziali non è avvenuta. Non si può attribuire tutta la responsabilità al primo presidente nero della storia americana, ma è innegabile che il capo della Casa Bianca non ha ancora trovato un modo incisivo di parlare di razzismo ai suoi connazionali. E di questo, cioè di come Barack Obama abbia affrontato questo tema e anche delle sue responsabilità, parla anche il Fatto Quotidiano a pagina 12. Roberta Zunini ha intervistato Roberto Minervini, un regista italiano, ricordato anche a pagina 3 di recente, perché regista di un film, Louisiana, che parla proprio di quello che accade nell'America di questi anni. Non mi sorprende questo eccidio di stampo razziale a Charleston, dice Roberto Minervini, intervistato da Roberta Zunini, non solo perché nel sud degli Stati Uniti l'odio dei bianchi nei confronti di neri è una realtà quotidiana, ma anche perché il sud è rimasto secessionista e non digerisce l'imposizione delle istituzioni centrali. Roberto Minervini, regista del docufilm Louisiana, molto applaudito dalla critica a Cannes, vive negli USA da 15 anni e da tempo si è trasferito nel sud, in Texas, perché lì è come stare in prima linea. Tutti i problemi dell'America sono presenti e ampliati. Il regista marchigiano, che avrebbe voluto fare il reporter di guerra in Louisiana, mostra la vita dei cosiddetti white trash, i bianchi spazzatura, molto spesso veterani dell'Afghanistan e dell'Iraq, che vivono dentro roulotte e passano il tempo bevendo, drogandosi di metanfetamina e sparando con armi d'assalto durante esercitazioni tra mangrovi e acquitrini. In Louisiana c'è una sequenza in cui un gruppo paramilitare mitraglia fino a farla saltare una macchina dietro il cui finestrino c'è la maschera del presidente Obama. Durante tutto il documentario, sia la comunità di tossici e alcolisti, sia i paramilitari, alcuni dei quali imparentati, insultano i neri, specialmente il presidente, per non aver fatto nulla per migliorare la loro condizione economica e aver tentato di regolarizzare il mercato delle armi. Purtroppo, conclude Minervini, alla fine anche lui non ce l'ha fatta. Segno che non solo i repubblicani, ma anche i democratici non possono permettersi di fare a meno dei voti e dei soldi della potentissima industria delle armi. E noi concludiamo questa prima parte di pagina 3 dedicata agli afroamericani, alla festa dell'emancipazione afroamericana, che vi ricordiamo che sarà anche l'argomento di Wikiradio di oggi alle 14. Ne parlerà Sara Antonelli e la puntata sarà ascoltabile sul sito di Radio 3 come una sorta di enciclopedia virtuale. Citandovi anche un articolo tratto da lindro.it, quindi un articolo che potete trovare online a firma di Maria Chiara Strappaveccia dal titolo Afroamericani di Roma. Scrive Maria Chiara Strappaveccia: molti afroamericani arrivarono a Roma grazie alla 92esima divisione degli alleati nello sbarco a Salerno e si stabilirono nella capitale, creando alcune delle tendenze culturali moderne. Molti diventarono attori, come per esempio William Denby, che fu scrittore, critico d'arte, attore e giornalista. Dal secondo dopoguerra fino ad oggi gli afroamericani si fusero molto bene nel panorama culturale della capitale, che rispecchiava all'epoca tutta l'Italia, e molti intellettuali italiani fecero proprie le tematiche afroamericane, come ad esempio Pierpaolo Pasolini, Alberto Moravia e Goffredo Parise. E in questo articolo Maria Chiara Strappaveccia intervista Christian Caliandro, storico e critico di arte contemporanea, che ci parla degli afroamericani a Roma e in Italia dal secondo dopoguerra a oggi. Questo articolo lo trovate su lindro.it. Stiamo ascoltando Apple Jackin del geniale pianista newyorkese Herbie Nichols. Al contrabbasso c'era Al McGibbon, alla batteria Max Roach, in questo brano del 1955. Per riascoltare questo o altri brani musicali, noi vi invitiamo a visitare il nostro sito pagina3.rai.it, sito dove troverete anche l'elenco degli articoli che vi stiamo leggendo a breve. E noi abbiamo con noi in studio Pietro Del Soldà. Buongiorno Pietro.
Buongiorno Marzia.
Ci segnali come sempre il tema del giorno e tutta la città ne parla, che va in onda alle 10.
Eh sì, il tema direi dominante nel dibattito di stamani nel filo diretto di Prima Pagina è l'enciclica papale Laudato Si, questo manifesto di un'ecologia integrale, come dicono sia i sostenitori sia i detrattori di questa presa di posizione molto articolata del Papa su tutto, fondamentalmente, dall'ecologia al rispetto dell'ambiente, casa comune, a un modello di sviluppo economico che deve cambiare. Noi proveremo a concentrarci proprio sull'aspetto più propriamente economico. Il Papa ha detto cose molto dure e anche difficili da capire: le banche che hanno penalizzato soprattutto i poveri, è necessario riformulare e ripensare il nostro modello di sviluppo economico, insomma cose forti, e bisogna anche capire poi in che modo queste parole possono davvero incidere sulla realtà, sulla politica che il Papa ha chiamato in causa.
Che cosa dicono gli ascoltatori di Radio 3 su questo?
Guarda, gli ascoltatori, è interessante che abbiano collegato queste parole alla vicenda migranti, l'attualità più stringente, ricordando come molte persone scappino dai loro paesi anche solamente per ragioni ambientali, siccità, desertificazione. E giustamente un ascoltatore, Gabriele, diceva: ma che c'è di male nell'essere migranti economici? No, perché noi oggi tendiamo ad accogliere a braccia aperte richiedenti asilo, si fa per dire, o perlomeno riconoscergli dei diritti, mentre il migrante economico quasi lo trattiamo come uno che deve essere ricacciato con una bastonata in testa. Ecco, come vedi, insomma, l'hanno subito declinata sull'attualità e cercheremo di affrontare anche questo ultimo nodo.
Allora vi ascolteremo alle 10 su tutta la città ne parla.
Grazie Marzia.
Grazie Pietro. Noi continuiamo la nostra rassegna delle pagine culturali. Vi ricordiamo qualche appuntamento in queste settimane di inizio estate. L'Italia è veramente ricca di rassegne, avvenimenti, mostre, cose da fare e da vedere. E prima di tutto vi ricordiamo un festival di documentari, l'Ethno Film Fest, che parte proprio il 20 giugno, durerà fino al 28 giugno a Monselice. E questo è frutto del centro studi sull'etnodramma, che festeggia proprio quest'anno, nel 2015, 20 anni di attività. Molti sono i documentari che saranno in questa rassegna, e ve ne citiamo un paio: Altamente di Gianni De Blasi sulla festa di Sant'Antonio Abate a Novoli, oppure Ci chiamano Romani di Monica Ranieri e Joshua Evangelista, la storia di una particolare squadra di calcio, la Etio Roma. E per gli appassionati di questo tema, noi vi ricordiamo che Passioni, il 20 e il 21 giugno alle 14, manderà in onda la terza e la quarta puntata di un lavoro di Ernesto De Martino dal titolo Tra magia e civiltà, un lavoro, scusatemi, di Stefano De Matteis, che parla proprio di Ernesto De Martino. Quindi per chi volesse ascoltare le puntate di Passioni, basta collegarsi al nostro sito, ma anche il 20 e il 21 giugno sintonizzarsi su Radio 3. Noi continuiamo con gli eventi che ci sono in Italia in questi giorni. A Roma, un ciclo di incontri, di riflessioni e scrittura sulla memoria e sulla storia recente del nostro paese, insieme a storici e a scrittori. L'appuntamento più recente è quello che ci sarà proprio oggi, 19, domani 20 giugno, a Via del Portico d'Ottavia, al ghetto ebraico, presso la libreria del Viaggiatore, dove si potrà incontrare Carola Sosani e Anna Foa, che faranno una passeggiata insieme a chi vorrà, e si rintaneranno poi alla libreria del Viaggiatore per ragionare su come i documenti possano diventare racconto. E poi ancora un altro incontro interessante, la seconda tappa della mostra didattica itinerante Archeologia sott'acqua, Ville Romane nel lago di Bracciano, curata da Giuseppe Cordiano presso il Museo Civico Etrusco Romano di Trevignano Romano. La mostra è tesa a illustrare i risultati del progetto di ricerca del dell'Ateneo Senese Sabazia Stagna, avviato nel 2002 per individuare, censire e studiare i resti dei fabbricati costruiti in età romana nella zona del lago di Bracciano. Ricordiamo che potete contattarci inviando un messaggio al 335-56-34-296. I messaggi saranno anche pubblicati sul nostro sito. Noi continuiamo con la nostra rassegna. Abbiamo parlato del Papa prima con Pietro Del Soldà. Anche noi torniamo su questa tematica grazie a un reportage pubblicato questa settimana su Panorama, firma del vaticanista Ignazio Ingrao. Il reportage parla di Medjugorje e se chiude Medjugorje, è il titolo di questo articolo, il Papa critica i veggenti che danno voce alla Madonna e c'è grande attesa per il suo verdetto finale. Il verdetto di Papa Francesco è atteso per il 24 giugno, scrive Ingrao, giorno del 34esimo anniversario della prima apparizione della Gospa, la signora come viene chiamata qui la Madonna. Nel 1981 Medjugorje era uno sconosciuto villaggio di 700 anime in mezzo a povere campagne e a pochi chilometri da Mostar, dal confine con la Croazia. Oggi gli abitanti sono oltre 5.000. Sono nate decine di hotel, ristoranti, negozi di souvenir religiosi. Sì, perché la Gospa, la signora, è stata un affare per tutti, i veggenti compresi, come per Maria Pavlovic, che vive a Monza con il marito Paolo Lunetti e 4 figli maschi. Ma a Medjugorje ha aperto l'hotel Magnificat. Formalmente è una casa di accoglienza, in pratica un 4 stelle arredato con eleganza e con 54 camere, tutte con bagno. La Vergine le appare ogni giorno alle 18:45, il 25 di ogni mese le riferisce un messaggio. E non è la sola Maria a ricevere messaggi dalla Gospa. Ma riguardo a questo, il Papa Bergoglio il 9 giugno a Roma è stato molto critico. Infatti, in una messa, nella messa mattutina a casa Santa Maria, sembrava proprio rivolgersi alle persone che vivono in questo posto dicendo: ma dove sono i veggenti che ci dicono oggi la lettera che la Madonna ci manderà alle 4 del pomeriggio? E vivono anche di questo. Ma questa non è identità cristiana. L'ultima parola di Dio si chiama Gesù e niente di più, ha detto il Papa. Ma intanto il suo scetticismo sta mettendo a dura prova l'industria turistica di questo villaggio. I pellegrini diminuiscono sempre di più, si racconta. Secondo le più aggiornate statistiche, la maggioranza dei pellegrini, oltre il 70%, sono italiani e croati. Però molte diocesi in Italia ormai vietano apertamente o sconsigliano consigliano i pellegrinaggi proprio a Medjugorje. Gli effetti di questo ostracismo sono evidenti persino di domenica e durante l'alta stagione per le strade del paese. Nelle cerimonie liturgiche il numero dei pellegrini è piuttosto ridotto, e questo lo ha notato anche Ignazio Ingrao, che proprio da lì scrive questo articolo. Su tuttora pende la spada di Damocle delle decisioni del Papa sulla scorta delle indicazioni della commissione di studio presieduta dal Cardinale Ruini. L'ipotesi in discussione è quella di separare l'aspetto pastorale da quello teologico. Ciò vuol dire che la chiesa di San Giacomo sarebbe promossa a santuario, ma ai veggenti sarà chiesto invece di vivere in maniera ritirata, senza più incontri pubblici. Conclude l'articolo, c'è chi invece è intenzionato a dare battaglia sulle decisioni del pontefice, come Stefano Mastrippolito, un padre carmelitano guarito da un tumore mentre pregava sulla collina delle apparizioni. Anche se il Papa vieterà ai veggenti di incontrare i fedeli, dice questo padre carmelitano, come è accaduto nelle scorse settimane in alcune diocesi italiane, continueremo a invitarli senza farlo sapere in giro, utilizzando il passaparola. minuti 52 secondi, continuiamo la nostra rassegna. L'irresistibile ascesa dei robot è l'articolo a firma di Pietro Greco, che potrete trovare sul prossimo numero di Left. Noi dell'argomento avevamo già parlato a pagina 3 da Il Giornale, era stato letta un'intervista di Gallesi a Nicolas Carr, ma continuiamo a parlare di questo tema con delle tesi forse un po' diverse rispetto a quelle di Carr. Pietro Greco si chiede: il futuro è ambivalente, ci sono dei pro e dei contro, insomma, rispetto a questa questione dei robot e di come i robot si stanno in qualche modo integrando nel nostro mondo del lavoro. Inizia così questo articolo. La gara è durata 2 giorni, il testa a testa fra i 23 partecipanti provenienti dai 4 angoli del mondo è stato emozionante. I campioni hanno dovuto superare 8 diverse prove pratiche, tra cui guidare un'auto, arrampicarsi per una scala, attraversare un campo di detriti, fare un buco in un muro con un trapano. Tutto senza errori e a gran velocità. Infine, la proclamazione di rito. The winner is, il vincitore è, DRC Ubo, Corea del Sud. Si porta a casa $2 milioni. Secondo classificato, Running Man, della Florida. Si è guadagnato $1 milione. Al terzo posto, ecco, Chimp, della Pennsylvania. Riceve $500.000. Venerdì 5 e sabato 6 giugno, al termine di una sfida iniziata 4 anni fa, nel 2011, si è tenuta a Los Angeles, in California, la DARPA, la gara organizzata dall'Agenzia della Difesa degli Stati Uniti, che finanzia la ricerca avanzata. E i 3 vincitori sono per l'appunto dei robot. Hanno fattezze vagamente umanoidi e sono forse i migliori al mondo. Scrive Greco, per regolamento tutti i partecipanti devono avere una forma umanoide, ovvero qualcosa che somiglia a 2 gambe, 2 mani e una testa. Per la cronaca, non tutti i partecipanti si sono distinti per eleganza, qualsiasi cosa si intenda per eleganza di un robot, ma tutti e 3 i premiati si sono affermati per capacità tecnica, avendo superato brillantemente ogni prova. I robot ci stanno definitivamente superando, si chiede Pietro Greco. Certo, se ci si ricorda che sono passati quasi 20 anni da quando Deep Blue, il computer della IBM, ha battuto a scacchi il campione umano Garry Kasparov, che da qualche anno i droni operano e uccidono su diversi campi di battaglia, che i robot voluti dalla DARPA hanno catturato l'attenzione del mondo passeggiando a lungo su Marte, che la Google ha appena comprato una piccola flotta di automobili senza pilota capace di coprire in una settimana 16.100 chilometri senza intervento alcuno dell'uomo, dobbiamo preoccuparcene. E poi Pietro Greco riporta alcune delle ipotesi riguardo alcune risposte che sono state avanzate rispetto a questa annosa questione. Il Time è più rassicurante, Martin Ford invece, un imprenditore della Silicon Valley che ha scritto un libro proprio su questi temi recentemente, è un pochino invece più catastrofico nella sua previsione su il futuro. Una cosa è certa però, conclude Pietro Greco, l'ascesa si sta dimostrando inarrestabile e ora persino in Cina, dove il costo del lavoro continua a essere decisamente più basso che in Europa e in America, si pensa a fabbriche completamente automatizzate, a fabbriche virtualmente senza operai, i robot con e soprattutto senza fattezze umane, in maniera spesso invisibile, stanno penetrando in ogni settore e nel giro di pochi anni, prevede anche la rivista specializzata Wired, il 90% degli articoli sui giornali sarà scritto dei robot. Che fare dunque? Non si tratta di schierarsi e prendere le parti rassicuranti del Time o catastrofiste di Martin Ford. Quello che dobbiamo fare, conclude Pietro Greco, è discutere nella pubblica arena il problema sempre più rilevante dei robot, della gestione dei notevoli rischi, ma anche delle straordinarie opportunità che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ci offre. I robot ci obbligano a ripensare la nostra economia e la nostra società. Abbiamo ascoltato Applejack del geniale pianista newyorkese Herbie Nichols. Ricordiamo ancora contrabbasso McGibbon alla batteria Max Roach in questo brano del 1955. Noi continuiamo a parlare di musica, lo facciamo con Guido che è qui con noi. Buongiorno Guido Zaccagnini.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, e con l'anticipazione possiamo dire che parleremo di spettri e ombre. Questo è il titolo di un disco dedicato alla musica per chitarra spagnola. Poi un'anticipazione di Radio 3, la Picovaia Dama, la Dama di Pic di Tchaikovsky. E per finire, musica strumentale veneziana del XVIII secolo, Galuppi.
Come sempre mi sembra molto ricco.
Beh, insomma, quantomeno vario, ecco.
Grazie a Guido Zaccagnini, noi lo ascolteremo tra poco a Primo Movimento e in chiusura vi ricordiamo le anticipazioni dei giornali della prossima settimana, in particolare Left, l'abbiamo ricordato, apre con questo articolo sull'avanzata dei robot raccontando quello che il Time definisce corsa epica, ma non ci dilunghiamo perché proprio su questo abbiamo parlato pochi secondi fa. E poi c'è il giornale, la pagina dei libri, dei giornali, con 5 pagine di regolari su arte, letteratura, musica, architettura e poi i 70 anni dell'ONU tra speranze e figuracce. E poi il Sole 24 Ore che si occupa di un documentario, che è un lungometraggio che ci sarà alla Cineteca di Bologna il documentario si intitola La vera indagine sui campi di concentramento tedeschi. E il Sole 24 Ore parlerà anche di Annibale, Sole, con un articolo a firma di Ermanno Bencivenga, Annibal che fascino, Annibal che fascino. Annibal è divenuto il simbolo dell'ambiguità della condizione umana e del conflitto che si agita in ognuno di noi, il cui esito nessuno può prevedere, scrive Bencivenga. E poi infine è un articolo su Guido Castelnuovo, il matematico veneziano nato 150 anni fa, e l'articolo è a firma di Umberto Bottazzini e il titolo è Devoto a scienza e a scuola. Noi siamo veramente in chiusura. Nel salutarvi ringrazio il tecnico Giuseppe Scarlata, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi, curatore del programma. Un saluto da Marzia Coronati, una buona giornata e un buon ascolto di Primo Movimento. A lunedì.